Benvenuti al Daily Digest di martedì 24 marzo.
Oggi parleremo di alta velocità ferroviaria e PNRR 2026, la svolta per i treni italiani. Borgo di Ceri, la rocca medievale sul tufo di Cerveteri. Cras Lago di Vico, il centro che salva gli animali selvatici della Tuscia. Droni sottomarini autonomi per la sicurezza delle infrastrutture marine nel 2026, Hyperloop in Svizzera. I nuovi record dell'EPFL verso il treno supersonico. Lazio Museo della Matematica Scienza Laboratori Didattici sulla Logica. Poste Italiane vuole comprare TIM. Analisi e prospettive dell'operazione. Prompt Engineering per sviluppatori. Guidare l'IA verso app professionali. Sistemi operativi virtuali. Affittare macOS o Windows 11 senza comprare un PC. E Tirinto, la cittadella micenea dalle leggendarie mura dei ciclopi. Iniziamo!
Alta velocità ferroviaria e PNRR 2026. La svolta per i treni italiani. Il 2026 è l'anno cruciale per la messa a terra dei fondi del PNRR destinati al trasporto ferroviario italiano. Nuove linee ad alta velocità e sistemi di segnalamento digitale promettono di rendere il treno l'alternativa definitiva all'aereo per i viaggi nazionali ed europei. Il PNRR e gli investimenti nel trasporto ferroviario. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato alla mobilità ferroviaria una quota significativa delle risorse europee assegnate all'Italia. Oltre 24 miliardi di euro per infrastrutture, tecnologie e materiale rotabile. Il 2026 rappresenta un anno di verifica cruciale, in cui molti dei cantieri aperti devono raggiungere stati di avanzamento concordati con la Commissione europea per sbloccare le successive tranche di finanziamento. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha moltiplicato le proprie attività di cantiere su tutto il territorio nazionale, con priorità ai corridoi strategici europei che attraversano la penisola. Le nuove linee ad alta velocità in costruzione. Tra i progetti più attesi figurano il completamento dell'alta velocità verso il sud Italia, con le tratte Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento delle connessioni con la Sicilia, e il rafforzamento dei corridoi Adriatico e Tirrenico. Non meno importante è l'integrazione dell'alta velocità con le reti ferroviarie di Francia, Austria e Slovenia, nell'ottica del corridoio mediterraneo e del corridoio baltico-adriatico che attraversano l'Italia come snodi fondamentali della rete TEN-T europea. Questi investimenti mirano a portare l'alta velocità in aree del paese oggi ancora escluse da questa forma di mobilità. Il segnalamento digitale Airtums e la sicurezza. Parallelamente alle nuove infrastrutture fisiche, il PNRR finanzia il progressivo aggiornamento del sistema di segnalamento ferroviario italiano al protocollo europeo Airtums, European Rail Traffic Management System. Questo sistema digitale, che sostituisce i segnali luminosi tradizionali con comunicazioni continue tra treno e rete, consente di aumentare la capacità delle linee, ridurre gli intervalli tra i convogli e migliorare la sicurezza complessiva. L'Italia ha fissato obiettivi ambiziosi per la diffusione dell'Airtums che, se raggiunti, la porterebbero tra i paesi europei più avanzati in questo settore. Treno contro aereo, l'alternativa definitiva per il 2030. L'obiettivo di fondo degli investimenti ferroviari del PNRR è rendere il treno competitivo con l'aereo per tutte le tratte nazionali inferiori ai 1000 km e per molte rotte europee. Tempi di percorrenza ridotti, stazioni centrali, zero emissioni dirette e prezzi più accessibili sono gli argomenti a favore del treno che potrebbero, entro il 2030, determinare uno spostamento significativo dei passeggeri dall'aereo alla rotaia. La sfida principale resta la continuità degli investimenti e la capacità del sistema paese di realizzare le opere nei tempi previsti. Il 2026 è l'anno in cui si verifica se l'ambizione del PNRR ferroviario può diventare realtà. Le scelte infrastrutturali di oggi disegneranno la mobilità italiana degli anni 30 del 2000, con ricadute decisive sul clima, sull'economia e sulla coesione territoriale del paese.
Borgo di Ceri, la rocca medievale sul tufo di Cerveteri. Adagiato su un isolato pianoro di tufo vulcanico nei pressi di Cerveteri, il borgo medievale di Ceri è una delle gemme nascoste del Lazio. Conteso tra le famiglie degli Anguillara e degli Orsini nel XII secolo, conserva nella sua chiesa affreschi rarissimi in stile romano campano. Un pianoro di tufo tra storia e leggenda. Ceri sorge su un plateau di roccia vulcanica che si erge isolato nella campagna laziale, a pochi chilometri da Cerveteri. La conformazione geologica ha reso questo luogo naturalmente difeso fin dall'antichità. Le pareti verticali di tufo cadono a picco per decine di metri, rendendo la rocca praticamente inespugnabile. Le prime testimonianze di insediamento risalgono all'epoca etrusca, quando il sito dominava già la via Aurelia e controllava i traffici tra il Tirreno e l'entroterra laziale. La rocca contesa dagli Anguillara e dagli Orsini. Nel XII secolo il borgo divenne teatro di contesa tra due delle famiglie più potenti del Lazio medievale, gli Anguillara e gli Orsini. Entrambi i casati riconobbero l'importanza strategica di Ceri, che consentiva di controllare le vie di comunicazione verso Roma e il litorale tirrenico. Le mura medievali che ancora oggi cingono il piccolo abitato risalgono proprio a questo periodo di scontri e trattative tra le grandi signorie locali. Il borgo mantenne la sua funzione difensiva per diversi secoli, passando di mano tra feudatari e potenze ecclesiastiche fino all'età moderna. Gli affreschi romano-campani della Chiesa della Madonna. Il principale tesoro artistico di Ceri è custodito nella Chiesa della Madonna, che sorge all'interno del borgo murato. Al suo interno si conservano affreschi del XII secolo di straordinario valore storico-artistico, appartenenti al raro stile romano-campano. Questa tradizione pittorica, che unisce elementi della pittura medievale romana con influenze campane, è documentata in pochissimi altri siti italiani. I colori, pur ammorbiditi dal tempo, restituiscono ancora la vivacità cromatica originale, con figure di santi e scene sacre dipinte con la solennità tipica dell'arte medievale centro-italiana. Come raggiungere e visitare il borgo? Ceri è raggiungibile da Cerveteri in pochi minuti di automobile, percorrendo strade secondarie che attraversano la campagna del litorale laziale. L'abitato è oggi quasi spopolato nel suo nucleo storico, ma le stradine acciottolate e i palazzi medievali si conservano in discreto stato. La visita è libera e silenziosa, lontana dai circuiti turistici di massa. Il momento migliore è la mattina presto o il tardo pomeriggio, quando la luce tinge il tuffo di calde sfumature ocra e arancione, rendendo il paesaggio degno di un affresco medievale. Ceri è uno di quei borghi dimenticati che sorprendono per l'integrità storica e il silenzio che li avvolge. Una visita a questo scrigno arroccato sul tuffo è un viaggio nel medioevo laziale, tra affreschi preziosi e mura che sembrano sfidare il tempo.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti. Cras Lago di Vico, il centro che salva gli animali selvatici della Tuscia. Immerso nella riserva naturale del Lago di Vico, in provincia di Viterbo, il Cras è il centro di recupero per animali selvatici che opera in questa preziosa area protetta. Uccelli rapaci, mammiferi e rettili feriti trovano qui cure specializzate e riabilitazione, prima di essere restituiti al loro habitat. La riserva naturale del Lago di Vico e il suo ecosistema. Il Lago di Vico, situato nell'Alto Lazio tra i Monti Cimini, è uno dei laghi vulcanici più integri e suggestivi d'Italia. La riserva naturale regionale che lo protegge ospita un ecosistema di straordinaria biodiversità, con boschi di cerro e castagno, canneti lacustri e zone umide che costituiscono habitat fondamentali per decine di specie animali. Aironi, moriglioni, rane rosse, lupi appenninici e numerosi rapaci trovano in quest'area un rifugio prezioso a poche ore da Roma. Il CRAS, missione e attività di recupero. Il Centro di Recupero Animali Selvatici del Lago di Vico accoglie esemplari feriti, debilitati o in difficoltà provenienti dal territorio della Tuscia e delle province limitrofe. Il personale specializzato, veterinari, biologi e volontari formati, provvede alle cure immediate, alla stabilizzazione delle condizioni dell'animale e all'avvio dei protocolli di riabilitazione. L'obiettivo finale è sempre il rilascio in natura. Ogni animale recuperato viene monitorato nel tempo per valutare il successo dell'intervento e contribuire alla conoscenza scientifica sulle specie locali. Le specie più frequentemente assistite. Tra gli ospiti più comuni del CRAS figurano i rapaci diurni e notturni, poiane, gheppi, barbagianni e allocchi vengono spesso ricoverati a causa di collisioni con veicoli, finestre o linee elettriche. Non mancano ricci, volpi, tassi e, in qualche caso, esemplari di lontra Eurasia reintrodotti nel sistema idrico regionale. Anche rettili come la testuggine di Herman e il cervone vengono accolti e curati. Ogni caso è unico e richiede un approccio personalizzato che tenga conto delle esigenze biologiche specifiche della specie. Come sostenere il centro e la sua attività? Il CRAS opera in un contesto di risorse limitate e dipende in larga misura dal supporto di volontari e dal contributo di privati e associazioni ambientaliste. Chi desidera avvicinarsi a questa realtà può offrire il proprio aiuto come volontario, adottare simbolicamente un animale in cura o donare materiali e alimenti specifici. È possibile contattare il centro attraverso la riserva naturale del Lago di Vico per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle campagne di sensibilizzazione organizzate durante l'anno. Il CRAS del Lago di Vico è un presidio fondamentale per la tutela della fauna selvatica laziale. In un momento in cui la pressione antropica sui territori naturali è sempre più intensa, questi centri rappresentano un baluardo concreto a difesa della biodiversità che ci circonda. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Droni sottomarini autonomi per la sicurezza delle infrastrutture marine nel 2026. Sui fondali marini corrono i cavi internet e le condotte del gas che reggono l'economia globale. Nel 2026 droni subacquei autonomi pattugliano queste aree critiche, monitorando l'integrità strutturale di infrastrutture vitali e prevenendo sabotaggi o guasti con tecnologie di rilevamento avanzate. I fondali marini, un territorio di infrastrutture critiche. Oltre il 95% del traffico internet globale viaggia attraverso cavi in fibra ottica posati sui fondali oceanici. A questi si aggiungono condotte del gas, oleodotti e cavi elettrici ad alta tensione che collegano continenti e nazioni. Si tratta di infrastrutture fondamentali per l'economia globale, eppure per decenni sono rimaste di fatto indifese, esposte sia ai rischi naturali sia all'eventualità di sabotaggi. L'affondamento dei gasdotti Nord Stream nel 2022 ha drammaticamente evidenziato la vulnerabilità di questi sistemi e accelerato lo sviluppo di soluzioni di monitoraggio autonomo. Come funzionano i droni subacquei autonomi nel 2026? I veicoli sottomarini autonomi, noti come AUV, Autonomous Underwater Vehicles, di ultima generazione combinano propulsione elettrica silenziosa, sonar ad alta risoluzione, telecamere multispettrali e sistemi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere anomalie strutturali in tempo reale. A differenza dei sistemi tradizionali pilotati da remoto, gli AUV del 2026 operano in modalità completamente autonoma, pianificando le rotte di pattugliamento, evitando ostacoli e trasmettendo i dati raccolti a stazioni di controllo in superficie attraverso buoie acustiche o connessioni satellitari. Rilevamento delle minacce e risposta alle anomalie. I sistemi di monitoraggio subacqueo di nuova generazione non si limitano a raccogliere dati, li analizzano in modo autonomo, classificando le anomalie rilevate e assegnando loro un livello di priorità. Un'ammaccatura su un cavo. La presenza di un oggetto non identificato nelle vicinanze di un'infrastruttura o una variazione anomala della pressione in una condotta vengono segnalati immediatamente agli operatori umani, che possono decidere se inviare una squadra di intervento o attivare procedure di emergenza. L'integrazione con sistemi satellitari e stazioni navali consente risposte rapide anche nelle aree più remote degli oceani. Il futuro del monitoraggio subacqueo. Gli esperti del settore prevedono che entro il 2030 le flotte di droni subacquei autonomi diventeranno componenti stabili delle strategie di sicurezza nazionale di tutti i principali paesi marittimi. La NATO ha già avviato programmi di coordinamento tra gli alleati per la protezione delle infrastrutture sottomarine nell'Atlantico e nel Mediterraneo. Parallelamente, il settore privato sta investendo in soluzioni commerciali destinate alle compagnie di telecomunicazioni e alle società energetiche, aprendo un mercato che secondo le stime raggiungerà svariati miliardi di dollari nel giro di pochi anni. La protezione dei fondali marini è diventata una priorità strategica nell'era della dipendenza digitale globale. I droni subacquei autonomi rappresentano la risposta tecnologica più promettente a una sfida che, fino a pochi anni fa, sembrava ancora priva di soluzioni efficaci.
Ogni puntata è un'esperienza unica, proprio come te che ci ascolti. Prossimo contenuto su microsmeta.com.
Hyperloop in Svizzera. I nuovi record dell'EPFL verso il treno supersonico. L'EPFL di Losanna ha stabilito nuovi record di velocità nel 2026 con le capsule Hyperloop in tubi sottovuoto. Le tratte commerciali sono attese per il 2029, ma i risultati svizzeri aprono scenari inediti per viaggi terrestri tra città distanti più rapidi del volo aereo, con emissioni quasi nulle. I record di velocità del 2026 all'EPFL. Il Politecnico Federale di Losanna ha portato avanti nel 2026 una serie di test su pista che hanno stabilito nuovi parametri di riferimento per la tecnologia Hyperloop in Europa. Le capsule sviluppate nei laboratori dell'EPFL, leggere e aerodinamicamente ottimizzate, hanno raggiunto velocità significativamente superiori a quelle dei precedenti record europei, avvicinandosi alle prestazioni teoriche massime del sistema. I test si sono svolti su una pista di test dedicata, in condizioni di quasi vuoto che riducono al minimo la resistenza aerodinamica e consentono accelerazioni impossibili su qualsiasi altra infrastruttura di trasporto terrestre. Come funziona il sistema Hyperloop? Il principio di funzionamento dell'Hyperloop è relativamente semplice nella sua concezione. Una capsula passeggeri o merci viene fatta scorrere all'interno di un tubo in cui è stato creato il quasi vuoto, eliminando quasi completamente la resistenza dell'aria. La propulsione è garantita da motori lineari elettromagnetici, mentre cuscini d'aria o levitazione magnetica eliminano l'attrito con le pareti del tubo. Il risultato è un mezzo di trasporto capace di raggiungere velocità tra i 900 e i 1200 km orari, con consumi energetici drasticamente inferiori a quelli dell'aviazione commerciale. La Svizzera come laboratorio dell'innovazione nei trasporti. Non è un caso che la Svizzera sia diventata uno dei principali laboratori mondiali per l'Hyperloop. Il paese ha una lunga tradizione di eccellenza nell'ingegneria ferroviaria e un sistema di trasporti pubblici considerato tra i migliori al mondo. L'EPFL ha beneficiato di finanziamenti pubblici e privati significativi e di una collaborazione stretta con le autorità federali dei trasporti, che vedono nell'Hyperloop una possibile soluzione per connettere le principali città svizzere e i grandi hub europei in tempi radicalmente inferiori a quelli attuali. Le tratte commerciali previste per il 2029. L'orizzonte temporale per le prime tratte Hyperloop commerciali in Europa è fissato intorno al 2029, anche se gli esperti del settore avvertono che le sfide regolatorie e infrastrutturali potrebbero prolungare i tempi. I corridoi più citati riguardano le connessioni tra grandi metropoli europee distanti qualche centinaio di chilometri, dove oggi i tempi di viaggio ferroviari restano ancora superiori a quelli aerei. Un collegamento Zurigo-Milano in meno di 20 minuti o Parigi-Amsterdam in mezz'ora sono tra gli scenari più discussi, che potrebbero ridisegnare profondamente le abitudini di mobilità del continente. L'Hyperloop non è più fantascienza. È un cantiere aperto, con scadenze, investimenti e laboratori reali. La Svizzera ne è oggi il simbolo più tangibile, dimostrando che l'innovazione radicale nei trasporti è possibile quando scienza, industria e istituzioni lavorano nella stessa direzione.
La prossima scoperta potrebbe cambiare la tua visione del quotidiano. Ascoltiamola su microsmeta.com. Lazio Museo della Matematica Scienza Laboratori Didattici sulla Logica. Nel cuore del Lazio, apre le porte un polo culturale innovativo che unisce la bellezza della matematica alla potenza della logica, il Museo della Matematica e Scienza. Un luogo dove laboratori didattici interattivi trasformano concetti astratti in esperienze coinvolgenti per visitatori di tutte le età. Lazio Museo della Matematica Scienza Laboratori Didattici sulla Logica. Un viaggio interattivo nella scienza. Il museo, situato in una posizione strategica nel Lazio, si propone come un centro di eccellenza per la divulgazione scientifica. Lontano dall'immagine polverosa dei tradizionali espositori, l'istituzione punta tutto sulla manualità e sul coinvolgimento diretto. I visitatori diventano protagonisti attivi, manipolando oggetti, risolvendo enigmi e partecipando a esperimenti che rivelano la logica nascosta dietro i fenomeni quotidiani. Le sale espositive sono suddivise per aree tematiche. Dalla geometria delle forme alla teoria dei numeri, passando per i frattali e le simmetrie, ogni sezione è progettata per stimolare la curiosità. Un'attenzione particolare è rivolta alla storia della scienza, con ricostruzioni fedeli di antichi strumenti matematici e macchine calcolatrici che hanno segnato il percorso dell'umanità verso la comprensione dell'universo. Laboratori didattici, il cuore pulsante dell'offerta. Il vero fiore all'occhiello del museo sono i laboratori didattici, pensati per scuole, famiglie e appassionati. I percorsi, strutturati per fasce d'età, spaziano dalla logica elementare ai paradossi matematici. Durante le sessioni, educatori specializzati guidano i partecipanti in sfide a squadre, giochi di strategia e attività di coding senza l'uso del computer, sviluppando il pensiero computazionale in modo ludico. Tra i laboratori più apprezzati spicca quello dedicato alla logica formale, dove bambini e ragazzi imparano a distinguere premesse e conclusioni, costruendo argomentazioni valide e smontando i classici sofismi. Un altro laboratorio di successo è quello incentrato sulla statistica e la probabilità, che utilizza dadi, monete e giochi da tavolo per insegnare a gestire il caso e il rischio. Informazioni utili per la visita. La struttura ospita inoltre eventi temporanei, conferenze con esperti e mostre interattive a rotazione, assicurando che ogni visita possa riservare nuove scoperte. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale laziale, che vede nella divulgazione scientifica un pilastro fondamentale per la crescita civica e sociale del territorio. Un'esperienza che conferma come la matematica, lungi dall'essere una materia arida, possa diventare un gioco affascinante capace di sviluppare il pensiero critico. Il Museo della Matematica e Scienza nel Lazio rappresenta una tappa obbligata per chiunque voglia avvicinarsi alla scienza con occhi nuovi, dimostrando che la logica è, prima di tutto, un'avventura della mente. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione su microsmeta.com. Andiamo avanti!
Poste Italiane vuole comprare TIM, analisi e prospettive dell'operazione. Poste Italiane avrebbe manifestato interesse per l'acquisizione di TIM, principale operatore di telecomunicazioni italiano. Un'operazione che, se confermata, ridisegnerebbe il panorama delle infrastrutture digitali e dei servizi al cittadino, creando un colosso nazionale nelle reti e nelle comunicazioni. L'interesse di Poste Italiane per TIM. Poste Italiane, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con una quota superiore al 60%, avrebbe avviato valutazioni esplorative sull'acquisizione di una partecipazione significativa in TIM, il principale operatore di telecomunicazioni italiano. L'operazione si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del gruppo Postale, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio perimetro di attività dalla consegna di corrispondenza ai servizi finanziari, assicurativi e digitali. L'acquisizione di TIM rappresenterebbe un salto di scala senza precedenti nella storia recente delle grandi società pubbliche italiane. Cosa significherebbe l'acquisizione per il mercato? Una fusione tra Poste Italiane e TIM creerebbe un operatore integrato di dimensioni europee, capace di offrire servizi di rete fissa, mobile, logistica, pagamenti digitali e servizi alla pubblica amministrazione sotto un unico ombrello. Per il mercato delle telecomunicazioni italiano, già caratterizzato da una forte competizione al ribasso sui prezzi, l'operazione potrebbe ridisegnare gli equilibri competitivi e spingere altri operatori, come Wind3 e Fastweb Vodafone, a valutare ulteriori consolidamenti. Autorità come l'Agicom e l'AGCM sarebbero chiamate a valutare gli impatti sulla concorrenza prima di eventuali approvazioni. Le implicazioni per i clienti e i dipendenti. Per i milioni di clienti TIM e i milioni di correntisti di BancoPosta, un'operazione del genere potrebbe tradursi in offerte combinate di connettività, telefonia e servizi finanziari, sull'esempio di quanto già avviene in altri mercati europei. Sul fronte occupazionale, le fusioni di questa portata generano storicamente timori per la razionalizzazione delle strutture operative. I sindacati del settore hanno già espresso la necessità di garanzie solide per i lavoratori di entrambe le società, che complessivamente impiegano decine di migliaia di persone in Italia. Gli scenari futuri e i possibili ostacoli. L'operazione deve superare ostacoli significativi prima di diventare realtà. Sul piano finanziario, la valutazione di TIM, considerando il debito residuo dopo la vendita della rete fissa a KKR, rimane un nodo complesso. Sul piano regolatorio, il via libera europeo non è scontato. Sul piano politico, la convergenza tra due grandi aziende a partecipazione pubblica richiederà un ampio consenso parlamentare e governativo. Molti analisti suggeriscono che, anche in caso di interesse reale, i tempi per un'eventuale conclusione dell'operazione potrebbero estendersi oltre il 2027. L'interesse di Poste Italiane per TIM racconta di un'Italia che cerca nell'integrazione delle grandi infrastrutture pubbliche una risposta alle sfide della digitalizzazione. Se realizzata, sarebbe una delle operazioni più significative nella storia economica italiana degli ultimi decenni.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com.
Prompt Engineering per sviluppatori. Guidare l'IA verso app professionali. Nel vibe coding, la qualità del risultato dipende dalla qualità dei prompt. Non si tratta più di scrivere codice, ma di formulare istruzioni efficaci per l'IA. Essere specifici, definire i flussi utente, specificare vincoli tecnici e iterare sui dettagli. Le tecniche per creare app professionali. Sii specifico e contestuale. La prima e più importante regola del prompt engineering applicato allo sviluppo software è la specificità. Un prompt generico come crea un'app per il meteo produce risultati mediocri. Un prompt efficace descrive invece ogni dettaglio. La schermata principale con temperatura attuale, le previsioni orarie per le prossime 12 ore, quelle giornaliere per 7 giorni, la palette cromatica, le icone da utilizzare e la fonte dei dati. Più il contesto è ricco, più l'IA può calibrare il proprio output sulle reali esigenze del progetto. Definisci i flussi utente. Un aspetto spesso trascurato dai principianti è la descrizione del percorso che l'utente compirà all'interno dell'applicazione. L'IA non conosce le vostre intenzioni di design. Siete voi a doverle comunicare in modo esplicito. Descrivete le schermate in sequenza, le condizioni di accesso e i comportamenti attesi in risposta alle azioni dell'utente. Ad esempio, all'apertura dell'app, richiedi il permesso di localizzazione. Se concesso, mostra il meteo locale. Se negato, mostra un campo di ricerca per città. Questo tipo di istruzione narrativa trasforma l'IA in un designer consapevole del contesto d'uso. Specifica i vincoli tecnici. Se avete preferenze sullo stack tecnologico, esprimerle nel prompt è fondamentale per ottenere codice immediatamente integrabile nel vostro ecosistema. Indicare il framework, il linguaggio, il database o il servizio di autenticazione desiderato non solo riduce le revisioni successive, ma dimostra all'IA che state lavorando in un contesto professionale con requisiti precisi. Un prompt come usa React native per compatibilità iOS e Android, con backend su SUPA base per l'autenticazione, guida la generazione verso soluzioni concrete e deployabili. Itera sui dettagli con prompt successivi. Il vibe coding non è un processo lineare, è un dialogo continuo tra sviluppatore e IA. Dopo la prima generazione, il codice prodotto sarà raramente perfetto nei dettagli. È qui che entra in gioco l'iterazione, prompt mirati e specifici per correggere singoli aspetti dell'interfaccia o della logica. Il grafico dei progressi è troppo confusionario. Semplificalo mostrando solo gli ultimi 7 giorni è un esempio di prompt correttivo efficace. La differenza tra un'applicazione mediocre e una professionale sta proprio nella qualità di questa fase iterativa. Il prompt engineering è diventato la nuova forma di scrittura del codice. Chi saprà padroneggiare l'arte di comunicare con l'IA in modo preciso, contestuale e iterativo avrà un vantaggio competitivo enorme nello sviluppo software dei prossimi anni.
Digital Worlds, il futuro è a portata di voce. Proseguiamo su microsmeta.com. Sistemi operativi virtuali, affittare macOS o Windows 11 senza comprare un PC. Il mercato dei sistemi operativi virtuali cresce rapidamente, anche in Italia. Invece di acquistare un computer fisico, è possibile affittare a distanza una postazione macOS o Windows 11 pagando un canone mensile. Un'analisi delle principali offerte disponibili per il mercato italiano nel 2026. Cosa sono i sistemi operativi virtuali in cloud? Un sistema operativo virtuale in cloud, comunemente chiamato Desktop as a Service da AS o Cloud PC, è un ambiente di lavoro completo, con sistema operativo, applicazioni e file personali, ospitato su server remoti e accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. L'utente non acquista un computer fisico, ma affitta la potenza di calcolo e lo spazio di archiviazione di un data center professionale, interagendo con il proprio desktop attraverso un browser o un'applicazione client. Il modello è analogo a quello degli abbonamenti streaming, ma applicato all'informatica personale e professionale. Le principali offerte per Windows 11 virtuale. Nel segmento Windows, le offerte più mature sul mercato italiano nel 2026 provengono da Microsoft stessa, con il servizio Windows 365 disponibile in versione Business e Enterprise. Il costo mensile per utente varia in base alle risorse allocate, processore, RAM e archiviazione, e parte da circa 20 euro al mese per configurazioni base adatte alla produttività d'ufficio. Alternative competitive includono Amazon Workspaces e servizi di provider europei come Etzner, che offrono desktop virtuali Windows a prezzi spesso inferiori a quelli di Microsoft, con data center localizzati in Germania e quindi conformi al GDPR senza configurazioni aggiuntive. macOS virtuale, un terreno più complesso. La situazione per macOS è significativamente più articolata sul piano legale e tecnico. Apple limita contrattualmente l'uso di macOS ai propri hardware, rendendo problematica la sua virtualizzazione su infrastrutture di terze parti. Tuttavia, alcune piattaforme specializzate offrono accesso remoto a Mac fisici ospitati in data center, una soluzione ibrida che rispetta le condizioni di licenza Apple ma presenta latenze e costi superiori rispetto ai desktop virtuali Windows. Mac Stadium è tra le offerte più note in questo segmento, con piani mensili che partono da circa 50 euro per accesso a un Mac mini remoto. Vantaggi, limiti e a chi conviene la soluzione in abbonamento. I vantaggi dei sistemi operativi virtuali sono evidenti per specifiche categorie di utenti, lavoratori da remoto che necessitano di accedere a un ambiente di lavoro standardizzato, aziende che vogliono gestire centralmente la sicurezza informatica, sviluppatori che devono testare applicazioni su più piattaforme, o chiunque non voglia affrontare la spesa iniziale di un computer di fascia alta. I limiti riguardano invece la dipendenza dalla connessione internet, con latenze che possono rendere scomodo il lavoro in aree con banda scarsa, e la non idoneità per compiti ad alta intensità grafica come il rendering 3D o il gaming. IO Desktop virtuale non è ancora la soluzione per tutti, ma per molti professionisti e aziende italiane rappresenta già nel 2026 un'alternativa concreta e conveniente all'acquisto di hardware fisico. Il mercato crescerà, e con esso la qualità e la competitività delle offerte disponibili. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com.
Tirinto, la cittadella micenea dalle leggendarie mura dei Ciclopi. Tirinto è una delle più straordinarie testimonianze della civiltà micenea. Le sue mura colossali, erette con massi enormi che la tradizione greca attribuiva ai Ciclopi, dominano ancora la pianura argolica nel Peloponneso. Patrimonio UNESCO dal 1999, il sito svela la potenza dell'età del bronzo. La storia di Tirinto tra mito e archeologia. Tirinto è una delle più antiche città del mondo greco, con tracce di insediamento che risalgono a oltre 4.000 anni avanti Cristo. Nel periodo miceneo, tra il XV e il XII secolo avanti Cristo, raggiunse il culmine della sua potenza politica e militare, diventando uno dei principali centri della civiltà egea. La tradizione mitica la vuole patria di Eracle, l'eroe greco per eccellenza, conferendole un'aura leggendaria che si intreccia indissolubilmente con i dati dell'archeologia moderna. Le mura ciclopiche, ingegneria dell'età del bronzo. Ciò che rende Tirinto unica nel panorama dell'archeologia mediterranea sono le sue imponenti mura difensive. Costruite con blocchi di pietra calcarea del peso di decine di tonnellate, esse raggiunsero in alcuni punti uno spessore superiore ai 7 metri e un'altezza di circa 8 metri. I greci delle epoche successive, incapaci di immaginare che uomini normali potessero erigere strutture tanto colossali, attribuirono la loro costruzione ai ciclopi, i giganti monoculari della mitologia. Da qui l'aggettivo ciclopico, ancora oggi usato nell'architettura per indicare murature composte da grandi massi non squadrati. Il Palazzo Reale e la vita nella cittadella. Al centro della rocca si trovava il Palazzo Reale, articolato intorno al Megaron, la grande sala del trono con focolare centrale. Gli scavi archeologici condotti a partire dalla fine dell'Ottocento hanno restituito affreschi di straordinaria qualità, raffiguranti scene di caccia, processioni e figure femminili, oggi conservati al Museo Nazionale di Atene. La cittadella ospitava anche magazzini, officine e abitazioni per i funzionari di corte, configurandosi come un centro amministrativo ed economico di primaria importanza nel sistema palatino-miceneo. Tirinto oggi, il sito UNESCO e come visitarlo. Inserita nel 1999 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO insieme a Micene, Tirinto è visitabile tutto l'anno nel Peloponneso, nella regione dell'Argolide, a breve distanza dalla città di Nauplia. Il sito offre la possibilità di percorrere le gallerie interne delle mura, un'esperienza unica che trasmette immediatamente la scala monumentale di questa architettura millenaria. Un piccolo museo in loco fornisce il contesto storico necessario per comprendere a fondo l'importanza della cittadella nel mondo miceneo. Tirinto è un luogo dove il mito diventa pietra e la leggenda si misura con la realtà dell'archeologia. Camminare tra le sue mura ciclopiche significa toccare con mano la grandezza di una civiltà che, 3000 anni fa, aveva già inventato l'architettura del potere.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!